Grazie a Pasquale Mirto. Parlavo all'apertura dell'intervento di criticità, ma quello che emerge è un vero e proprio grido di dolore che chiama in causa un convitato di pietra a questo tavolo, l'amministrazione centrale e il legislatore. È chiaro che se sotto la spinta da una parte della spending review e dall'altra dell'opinione pubblica non si ha una visione strategica d'insieme, che era proprio la chiusura dell'intervento di Pasquale Mirto, poi si combinano pasticci che creano problemi. Abbiamo ora l'intervento di Pierluigi Verbo, partner di KPMG Advisory, che ci può raccontare in che modo una grande società di consulenza può aiutare le pubbliche amministrazioni locali a mettersi dalla parte del cittadino e quindi aiutare quell'attività di trasparenza nei confronti degli utenti.
Bene, buongiorno a tutti. Mi verrebbe da commentare rispetto alla presentazione mai fatto, innanzitutto non tagliando completamente le spese per le consulenze. Obiettivo ormai diventato, diciamo, comune da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, visto che a volte veniamo percepiti più che come un'opportunità nello sviluppo dei servizi, no? Nell'innovazione organizzativa, purtroppo veniamo percepiti come uno spreco. Allora io dico sempre, e questo me lo dovete consentire, visto l'assist che mi è stato... diciamo l'occasione mi viene prestata, dico sempre che paesi come la Germania, la Francia, che vogliamo sempre prendere a riferimento per tante cose, sono dei grandi spregoni, perché in termini percentuali sul PIL spendono più dell'1,6% in consulenza, quando noi siamo tra lo 0,2 e lo 0,4, almeno per quella che è la consulenza che noi intendiamo, quindi la capacità di diciamo, fornire un valore aggiunto nell'innovazione dei processi, dell'organizzazione, dei sistemi, nello sviluppo delle competenze, certo non nell'offrire body rental servizi in alternativa a quello che già il comparto della pubblica amministrazione con 3 milioni e passa di dipendenti dovrebbe riuscire a fare. E a parte questa provocazione, che però voglio dire è altrettanto importante, perché credo che in un momento come questo tutti gli operatori pubblici e privati debbano contribuire, ognuno per la propria capacità, per le proprie competenze e per il proprio ruolo, all'innovazione del nostro sistema paese. E diciamo, partendo da questo spunto, sono anche veramente contento di aver ascoltato chi mi ha preceduto, perché ha fatto emergere una serie di opportunità e o elementi di criticità su cui, ecco, volevo con voi fare delle riflessioni, magari proponendo qualche modello che sotto il profilo dell'innovazione organizzativa o dello sviluppo tecnologico potrebbe dare delle risposte. Poi vedremo, e condivido pienamente che il cambiamento si genera nel tempo, si genera con dei risultati che si producono attraverso degli investimenti, a 360 gradi, non solo sulla struttura organizzativa o sull'infrastruttura tecnologica, ma anche sullo sviluppo delle competenze che poi di quel personale che fa parte degli uffici, che si devono dedicare alla gestione della finanza locale, a tutte le attività che riguardano i servizi di accertamento e riscossione. Volevo partire però con qualche dato di contesto, ma non per sentirci ridire, per dirci nuovamente, no, elementi che purtroppo è qualche anno che sentiamo ricorrere nelle cronache quotidiane, ma per cercare di capire da questi elementi di contesto quali sono le opportunità che si possono sviluppare partendo da un modello, operando su un modello di gestione integrata della finanza locale. Noi abbiamo affrontato questi anni un andamento a livello macroeconomico in cui abbiamo un PIL che è passato dal più, in termini di variazione percentuale su base annua, dal più 1,8 del 2010 al meno 2,5% del 2012 al meno 1,9% nel 2013, con una variazione percentuale positiva nell'ultimo trimestre del 2013, dove avevamo registrato un più 0,1 rispetto al trimestre precedente, immediatamente smentita nel primo trimestre del 2014, dove abbiamo avuto una variazione sul PIL di meno 0,1. Abbiamo nelle previsioni Istat una crescita che si attesta intorno al più 0,6 nel 2013, 2014, più 1% nel 2015, più 1,4% nel 2016. Da questo punto di vista abbiamo raggiunto anche un livello di disoccupazione che a gennaio del 2014 era intorno al 12,4%, nella fascia d'età 15-24 anni era superiore al 42%, e questo logicamente comporta tutta un impegno da parte della macchina amministrativa dello Stato nel sostegno in termini di spesa per ammortizzatori sociali alle imprese, all'occupazione e quant'altro, e questo genera logicamente un forte stress per l'amministrazione dello Stato nell'impiego delle risorse pubbliche. E la spesa per ammortizzatori sociali è prevista in crescita, è stata in crescita dello 0,7% circa su base annua. Abbiamo contemporaneamente un altro fenomeno, vado velocemente ma credo che siano tutti elementi molto importanti per capire come migliorare determinati servizi. Abbiamo un altro fenomeno che, se è positivo sotto il profilo sociale, comporta anche questo un elemento di riflessione per la macchina amministrativa dello Stato che deve erogare servizi. Abbiamo una speranza di vita che cresce, abbiamo una popolazione over 65 ormai con un'incidenza percentuale in incremento rispetto alla popolazione. Questo determina logicamente un incremento di tutte quelle spese che sono di long term care, di assistenza, di pensioni, di sanità, che se guardiamo dal 2005 ad oggi passano un'incidenza sul PIL del 26% fino ad arrivare oggi a un'incidenza di quasi il 29% al 2014. Se guardiamo il nostro sistema paese in termini di competitività e prendiamo un indicatore che è quello più utilizzato almeno in quest'ultimo anno, quello elaborato dal World Economic Forum, che guarda la competizione dei sistemi paesi basandola e misurandola su 12 grandi pilastri, il nostro paese si colloca al 49esimo posto in termini di capacità di competitività, essendo noi però il decimo mercato nel mondo in termini di attrattività. E ahimè, e qui mi ricollego anche a quello che diceva prima il dottor Cammarata, in termini di innovazione la nostra pubblica amministrazione, quindi capacità innovativa della pubblica amministrazione, ci collochiamo al 102esimo posto nel mondo. È evidente che questo è un'altra, diciamo, sono tutti elementi di riflessione che, uniti agli 800 miliardi di spesa pubblica, oggetto di un forte programma di spending review, sono tutti elementi che ci devono fare riflettere sull'importanza di ragionare oggi insieme sull'obiettivo, no? Vedevo il titolo del nostro convegno, soluzioni organizzative e tecnologiche per un risultato di efficienza ed equità, obiettivo 100%. Ecco, rispetto a questo, se mi potete passare il video, grazie. Rispetto a questo, il primo paradigma su cui mi piaceva ragionare insieme a voi è che se il contesto, ma anche la norma, no, spingono praticamente, cercano di introdurre elementi di innovazione e di generare degli effetti che poi speriamo possano avere quelle implicazioni in termini positivi, che partono dalla diminuzione dei trasferimenti statali, ma che passano attraverso la spinta al potenziamento della capacità accertativa sia da parte delle singole amministrazioni a livello locale, ma sia attraverso lo sviluppo delle sinergie con l'amministrazione finanziaria e le amministrazioni centrali dello Stato. E attraverso lo sviluppo dell'autonomia tributaria, attraverso l'innovazione dei modelli di gestione dei servizi di accertamento e riscossione, ecco, questa spinta deve produrre degli effetti che, a mio modo di vedere, devono farci ragionare su due grandi opportunità: quello di incrementare le entrate, ma due opportunità che vanno viste tra loro in modo complementare, quello di incrementare le entrate, e qui rientra in gioco la lotta all'evasione, all'elusione, al sommerso, e non solo sotto il profilo logicamente del recupero dell'evaso, ma anche sotto il profilo di una più sana gestione delle entrate a livello erariale, a livello tributario, dei livelli di riscossione e quindi dell'incremento degli stock di accertato. Quindi obiettivo numero uno, lavorare sul versante delle entrate in termini di incremento dei volumi di entrate, ma obiettivo correlato numero due è anche quello di lavorare sul contenimento della spesa, perché poi abbiamo un'amministrazione che in termini di benefici sociali concede dei servizi, delle agevolazioni a dei soggetti che non ne hanno diritto e quindi chiamiamo le prestazioni indebite a 360 gradi, quindi prestazioni, benefici a livello sociale a soggetti che non avendone diritto sottraggono risorse all'amministrazione, sottraggono in maniera indebita risorse all'amministrazione dello Stato. Ecco, un'amministrazione deve lavorare non soltanto sul diciamo nello sviluppare i modelli di gestione, di accertamento, di riscossione a livello di entrate e quindi sviluppare tutto il mondo della finanza locale, ma deve lavorare anche sulla stessa base dati cercando di migliorare e qualificare la spesa erogando prestazioni e benefici a chi ne ha realmente diritto e a chi risponde a quei requisiti oggettivi su base soggettiva previsti precisamente dalla norma. Ecco, per far tutto, diciamo, se lavoro sul mondo delle entrate, questo significa che io rendo più efficiente e più efficace, devo lavorare sia sull'efficienza che sull'efficacia dei servizi, dicevamo, di gestione della finanza locale, ma devo lavorare anche lavoro anche più genericamente su un concetto di equità sociale, perché le tasse le pagano tutti, perché le prestazioni e le agevolazioni a livello sociale le ha soltanto chi ne ha diritto, okay? Quindi sottostante a questa opportunità di incremento delle entrate e di contenimento della spesa c'è anche un concetto molto importante di equità sociale. Ecco, da questo punto di vista noi potremmo, una prima provocazione, ok, allora cerchiamo di lavorare in questo senso. Il primo elemento è forse riuscire ad avere una visione integrata dell'utente contribuente in un sistema di relazioni che sviluppa rapporti attivi e passivi con la pubblica amministrazione, con gli intermediari, col sistema. Chiedo scusa se mi interrompo, mi pare più interessante piuttosto che la mia faccia quello che ho cercato di portare qui dentro. E dicevo, quindi un sistema di relazioni che sviluppa rapporti attivi e passivi dove centrale è, cerchiamo di rappresentare una visione integrata dell'utente contribuente che in modo centrale traccia una serie di rapporti attivi e passivi con l'amministrazione, con gli intermediari, con le banche, con le assicurazioni, con altri operatori. Ecco, questo è come se l'utente nei suoi comportamenti, no, perché presenta una dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria dello Stato, oppure perché si fa intermediare da un CAF, perché paga le tasse e quindi gestisce rapporti nella rete interbancaria e quindi utilizza il proprio conto corrente, perché chiede perché ottiene agevolazioni, perché beneficia e utilizza servizi. Perché questo utente, perché percepisce una pensione, perché ha un altro tipo di sussidio, questo utente viene visto a 360 gradi, è come se ogni volta che si rapporta con le amministrazioni traccia un percorso e questo percorso non rimane fine a se stesso, crea un'interazione, un'integrazione nelle basi informative in modo tale che possiamo avere finalmente quella visione integrata dell'utente. E ecco che i comuni che ci rappresentavano prima le loro difficoltà non devono fondare i loro dati, le loro analisi, le loro informazioni su una visione a silos territoriali, ma hanno la possibilità di avere, diciamo, una gestione integrata delle informazioni. È evidente che per poter ragionare su una visione integrata dell'utente contribuente, l'amministrazione deve essa stessa dare una risposta di integrata in termini di servizi. Uno studio che abbiamo condotto a livello internazionale, condotto da un centro di ricerca canadese che si chiama MOWAT, dice, ci rappresenta che le autorità governative in tutto il mondo che hanno investito sull'integrazione dei servizi, okay, sono quelle amministrazioni che oggi stanno ottenendo i maggiori benefici in termini non solo di risparmio e di recupero di efficienza, ma proprio di qualità del servizio. La risposta dell'integrazione significa, ne discutevamo prima con gli organizzatori del forum, è avere una visione integrata dell'utente nei rapporti attivi e passivi con l'amministrazione e con gli altri operatori, significa avere un modello di organizzazione dei servizi che si definisce streaming client, cioè io porto finalmente in streaming, in chiaro, l'utente contribuente, il cliente dell'amministrazione, e sulla base delle sue esigenze, dei suoi fabbisogni, organizzo il sistema d'offerta della pubblica amministrazione. Quindi non ho più un'amministrazione che si organizza rispetto alla propria missione istituzionale, ma tante amministrazioni che si organizzano in modo integrato rispetto a un fabbisogno del proprio cliente. Quindi si lavora, da questo punto di vista, vedete, si lavora sulla integrazione intraaziendale, quindi all'interno dello stesso amministrazione, dello stesso ente, si deve lavorare nell'integrazione attraverso lo sviluppo del case management, attraverso l'innovazione del front line, attraverso la revisione, la reingegnerizzazione del back office, attraverso interventi sulla logistica, ma l'obiettivo non è soltanto lavorare nella integrazione intraaziendale, l'obiettivo è lavorare nell'integrazione interaziendale, quindi di amministrazioni appartenenti allo stesso comparto, e nell'integrazione intersettoriale, quindi tra amministrazioni che appartengono a settori diversi. E qui mi ricollego anche a chi mi ha preceduto, è evidente che i fattori abilitanti sono la tecnologia, lo sviluppo organizzativo, ma la revisione dei processi, ma soprattutto vedete qui c'è finanziamenti e legislazione, sono d'accordissimo con voi che certo una legislazione non chiara che crea caos organizzativo e addirittura crea a volte inefficienze all'interno dell'amministrazione non agevola sicuramente questo processo di innovazione e di modernizzazione, ma direi pure che è necessario sviluppare nuove forme di investimento, perché poi il cambiamento sia in termini organizzativi che tecnologici lo si può avere soltanto se si riesce ad investire e quindi a disporre di risorse, e nell'investimento non dobbiamo vedere un'amministrazione da sola, ma un'amministrazione che può e deve sviluppare nuove forme di partnership pubblico e privato. Le esperienze che ci sono state raccontate precedentemente sono sane nuove forme di partnership pubblico privato. Da questo punto di vista è evidente che l'integrazione dei servizi comporta la necessità di gestire in modo integrato le informazioni, di gestire in modo integrato le informazioni che riguardano l'utente contribuente, e significa quindi puntare alla qualità dei dati in termini di completezza, accuratezza, tempestività. Bisogna puntare all'accessibilità dei dati, bisogna puntare alla cooperazione informativa, bisogna puntare alla trasparenza, elementi su cui speriamo che non solo i progetti già in corso, ma soprattutto anche le iniziative su cui si fonda il programma di investimenti dell'agenda digitale, che vedete qui rappresentato nel riquadro, quando si parla di SPID, quando si parla di domicilio digitale del cittadino, di anagrafica unica, di open data, di pagamenti elettronici, speriamo che possa aiutare questo processo di gestione integrata delle informazioni per avere una visione integrata dell'utente contribuente e una risposta, un'offerta integrata dei servizi da parte della pubblica amministrazione. Se così fosse, noi riusciremmo a superare quello che è stato fino ad oggi, secondo me, l'approccio emergente, quello cioè di un approccio dove il dato era user driven, cioè significa che io dal lato della mia esperienza, che lavoro nell'ufficio dei tributi piuttosto che nell'ufficio economico finanziario o in altri uffici dell'amministrazione, uso i dati e li utilizzo alla luce della mia esperienza. Si passa invece a un approccio data driven, cioè a un approccio in cui il dato guida perché lo gestisco come complesso di informazioni che riguardano il cliente, e quindi avendo una completezza di informazioni che riguardano il cliente riesco meglio a organizzare i servizi, riesco meglio a conoscere la sua capacità contributiva, riesco meglio a conoscere i suoi livelli di accesso ai servizi, quanto ha domandato di prestazioni, quanto ha ottenuto di benefici, avendone una visione logicamente integrata. A livello di gestione della finanza locale si viene quindi a sviluppare un modello integrato che lavora su più ambiti, come ho detto non è soltanto un problema di accertamento e riscossione dei tributi o di lotta o compartecipazione all'evasione, ma anche un problema di utilizzare le stesse basi informative per meglio qualificare la spesa pubblica in termini di appropriatezza delle prestazioni e dei benefici sociali erogati, e questo in un processo che deve mettere in discussione e rivedere le modalità con cui l'amministrazione sviluppa attività e azioni di intelligence amministrativa per puntare ad avere correntezza rispetto ai dati sulle attività, sui soggetti che gestisce. E in termini di accertamento e riscossione, quindi di sviluppo delle capacità di gestione di queste tipologie di servizi, non trascurando un atteggiamento dell'amministrazione che non è soltanto il soggetto che nella gestione della finanza locale cerca di capire dove sono le sacche di evasione e di gestire meglio in termini di accertamento e riscossione le entrate, ma un'amministrazione che sta vicino al cittadino e quindi che sviluppa da una parte funzioni di tutoraggio, perché a volte chi non paga le tasse non le paga soltanto perché non vuole pagarle, perché potrebbe avere dei problemi anche dal punto di vista dell'interpretazione normativa e regolamentare, quindi di compliance, quindi aiutarlo, e non solo di tutoraggio ma di vero e proprio CRM, quindi di sviluppo di servizi di vicinanza e collegamento al cliente. Vado alle mie conclusioni dicendo che un modello a questo punto integrato di gestione del servizio, in una logica in cui io ho questa centralità, come abbiamo detto, dell'utente contribuente, permetterebbe alle amministrazioni di mantenere la governance del servizio indipendentemente dalle forme e dalle scelte di gestione che possono essere un insourcing o un full outsourcing, ma mantiene l'amministrazione la governance del servizio. Avere una visione strategica del ciclo attivo, nel senso che conoscere tutti quelli che sono gli elementi qualificanti del proprio ciclo attivo, e che in qualsiasi azienda normale del mondo è il primo elemento. Io conosco tutto dei miei clienti, relativamente ugualmente deve fare l'amministrazione. Sviluppare funzioni di intelligence amministrativa e di tutoraggio del contribuente che, a mio modo di vedere, permettono all'amministrazione di lavorare sia nel miglioramento dei livelli di riscossione, sia nella lotta all'evasione, all'elusione, ma soprattutto anche nel contenimento del contenzioso. Io vinco se non ci arrivo proprio a gestire un contenzioso, okay? Quindi la gestione del contenzioso è una gestione che deve essere decongestionata, perché costa, in funzione di che cosa? Dello sviluppo organizzativo e di processo di cui stiamo parlando, e quindi anche attraverso soluzioni nuove di CRM che creano nuove relazioni col cittadino. Ecco, su questo paradigma di un nuovo modello di gestione integrata della fiscalità locale, noi come KPMG stiamo facendo una serie di iniziative, soprattutto proponendo delle progettualità a livello di integrazione intrasettoriale, come dicevamo prima, quindi tra amministrazioni di diversi settori. Stiamo portando avanti su incarico dell'ANACAP, di cui vedo il presidente, uno studio relativo all'innovazione del sistema della fiscalità locale, che verrà presentato a giugno dall'associazione. Abbiamo lanciato una ricerca sull'evoluzione dei sistemi dell'intelligence amministrativa con il Consiglio Italiano delle Scienze Sociali, condotta dal professor Zuliani, perché contiamo di poter dare il nostro contributo a questo processo di miglioramento. Grazie.
Grazie a Pierluigi Verbo. Abbiamo ancora un paio di minuti, e quindi se ci sono domande dal pubblico. Se non ci sono domande, ringrazio tutti i relatori e chiudiamo qui il nostro incontro. Buona giornata.